Grazie, Elia. Prego, professore. Credo tra l'altro che il professor Becchetti,
E
così mi
allora
manda.
al solito parto dall'ultima e risalgo. Quindi Elia, senz'altro, allora, il tema del sud, vabbè, è un tema lungo, però fondamentalmente secondo me ci sono due o tre cose fondamentali. Uno, lavorare anche sulla carenza delle infrastrutture ferroviarie e speriamo che speriamo che il Next Generation, che pare abbia messo a tema questo punto, lo risolva. Nel sud non esiste alta velocità, sappiamo qual è la condizione delle ferrovie. Secondo, c'è una carenza forte di capitale sociale, cioè nel sud c'è una grande qualità di vita di relazione. Noi c'è un indicatore che non abbiamo usato lì, ma che sarebbe bello usare, no? Dice con chi pranzi la domenica pomeriggio, tipo un indicatore di qualità di vita di relazione. Però questa qualità della vita familiare diventa povertà quando la relazione è con i terzi che non sono parte della tua famiglia, famoso familismo amorale, no? E quindi noi viviamo questo paradosso di un sud, appunto, ricco di relazioni familiari, ma povero di capitale sociale, e un nord dove spesso potrebbe succedere il contrario. Quindi questo è un altro problema. Poi l'altro problema, ovviamente lo sappiamo tutti, è quello della criminalità, ma che anche questo è un problema che si combatte col capitale sociale, ovvero la criminalità, voi pensate, tanto parliamo sempre di virus e di anticorpi in questo periodo, no? È un virus. E più gli organismi sono debilitati, meno gli organismi hanno anticorpi, meno gli organismi hanno cittadinanza attiva, capacità di reagire, e più questi virus prendono il campo. Quindi la risposta è proprio quella, è una risposta civile. Ecco perché noi vendiamo i prodotti di Libera, perché vendiamo i prodotti nelle terre confiscate dalla mafia. Perché vendiamo i prodotti dell'economia? Perché la battaglia per la legalità si fa costruendo pezzi di società sana. Questi sono tre punti, poi insomma ne potremmo mettere in campo anche altri. Quanto al discorso di Andrea, allora sul tema della felicità, purtroppo non abbiamo avuto tempo di spiegare tutte queste cose. Non parliamo di felicità. Che quando parliamo di felicità l'ambiguità c'è, come stati d'animo transitori, no? Quelli che gli americani chiamano positive e negative affect. Non è quella la felicità. Infatti, io molto spesso ho parlato di soddisfazione di vita e ho parlato di senso di vita, che sono due cose diverse. Senso di vita chiamiamo eudaimonic well-being, il benessere eudaimonico. Io posso essere un magistrato antimafia di punta. Quindi penso che la mia vita abbia un grandissimo senso per quello che sto facendo, ma soffro, sto combattendo una battaglia. Quindi la ricchezza di senso di vita e la soddisfazione di senso di vita non dipende da uno stato d'animo transitorio, ma dipende da una valutazione della vita che tu hai posto, tanto quella vita che tu stai conducendo ha significato e ha un impatto. Quindi è una cosa completamente diversa, molto più robusta, vorrei dire. E abbiamo perché secondo me è importante fondarlo su quello? Perché è quello a cui l'uomo aspira. Tra l'altro, giustamente, è chiaro che il lavoro è centrale nella nostra società, ma se il lavoro fosse l'unica cartina di tornasole unificante del paese, allora, adesso dico una battuta, una boutade, taglieremo fuori i giovani, cioè noi dobbiamo avere un'idea di società che vale per chi è in età di lavoro, per chi l'età di lavoro l'ha superata. Il tema della longevità attiva, stavamo dicendo prima, no? Che è il tipico tema di ricchezza di senso del vivere. Quindi i nostri eroi sono gli atleti paralimpici, per esempio, perché sono proprio le persone che, partendo da quelli che sono i vincoli della loro vita, cercano di fare il meglio per superarli. Dice l'economia civile ancillare, ma io mi preoccupo di seminare. Io dico che il primo tempo sicuramente nel Settecento l'abbiamo perso contro l'economia anglosassone. Io sono sicuro che il secondo tempo lo vinciamo noi, non c'è dubbio, perché l'umanità allora aveva un'emergenza che era quella di combattere la povertà, di aumentare la produzione fisica. Vi ricordate la prima slide che vi ho fatto vedere? E quel lavoro, l'economia anglosassone l'ha fatto egregiamente la rivoluzione industriale. Oggi abbiamo altri problemi. Oggi il problema è che in 40 anni dobbiamo azzerare le emissioni di anidride carbonica. Capite che l'obiettivo è completamente diverso da quello del Novecento? L'obiettivo fa. quell'obiettivo non si può realizzare se non con un'altra visione. La visione è completamente diversa. Next Generation EU, l'obiettivo non è produrre il più possibile, l'obiettivo è il contrario, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione. Chiaramente siamo in un'altra fase storica dove l'unica cultura che può produrre risultato è, secondo me, è questa qua, o comunque quella della sostenibilità. Per quanto riguarda lo smart work, allora una cosa molto importante l'ha detta anche Liliana, che l'ha scritta nella chat. Lei ha detto giustamente: sapete chi è più contrario allo smart work? Le donne. Perché in Italia purtroppo il lavoro di cura domestico è molto sbilanciato sulle donne. Quindi lo smart work diventa per le donne un aumento di carico. Cioè, magari a casa è il marito che ti chiede di fare il pranzo, la cena e tutto quanto, no? Laddove ovviamente c'è questa ripartizione di ruoli. Allora, è un problema, ma è un problema della nostra società questo, Quindi di ripartizione di lavori domestici. Per quanto riguarda diciamo, la qualità ma io ripeto, dicevi, Vincenzo, degli antidolorifici. Io penso che gli antidolorifici sono la risposta a un male molto più profondo, di povertà di senso. Se ci pensate, dipende da quello che tu fai. Cioè il monaco benedettino, o comunque il monaco di clausura, è un antesignano dello smart work, cioè vive in un luogo limitato e ristretto, ma ha una visione generativa del mondo e della sua attività, quindi il conto è quello, chiaramente, cioè la felicità, la soddisfazione, la non soddisfazione della vita, è chiaro che noi non stiamo parlando, quando voi dovete pensare allo smart work, non dovete pensare allo smart work della pandemia. Cioè la società del futuro, speriamo senza la pandemia, non sarà quella del lockdown, ma sarà quella dove noi avremo la possibilità di combinare due cose, cioè di combinare il lavoro in presenza con il lavoro a distanza. Avendo scoperto sul lavoro a distanza, non immaginavamo, perché le abbiamo scoperte, ovviamente le abbiamo approfondite in questo periodo, quindi chiaramente stiamo parlando di una cosa completamente diversa. Quindi lo stress del lockdown, di stare per forza a casa, non ci sarà nel futuro, perché comunque avremo la scelta di fare l'uno o l'altro, e vedrete che vi dico una battuta: l'altro giorno facevamo appunto la riunione del G20 con i tedeschi, e a un certo punto il rappresentante tedesco: ci dovete dare molte più linee per il G20, perché cioè sì, perché un sacco di noi non vogliono venire in Italia, se lo vogliono vedere da casa, quindi diciamo metà della delegazione tedesca. Il tema, vedete come cioè, ci stiamo riposizionando, chiaramente, ripeto, un conto sono le scuole e un conto sono gli incontri. Quindi, quanto al discorso banca etica Larry Fink, ma è ovvio, noi, perché io vi ho fatto vedere la slide perché di fronte a una cosa di cui noi siamo orgogliosi, che è il successo del contagio della nostra idea, poi c'è il washing e quello che vi pare, noi abbiamo un solo modo per combattere questa. Che noi siamo stati pionieri e che noi siamo quelli che al 100% facciamo quella roba. Quindi dire adesso tutti vogliono il prodotto, ma l'originale siamo noi, quelli che abbiamo lanciato l'idea, quelli che ti danno la garanzia della qualità di quella roba lì, siamo noi. Questa è diciamo, è la partita che stiamo giocando, e devo dire che sta succedendo questo. Cioè, noi in un certo senso godiamo anche del fatto che tutti parlino di questa roba e poi diciamo semplicemente: se vuoi l'originale 100%, eccetera, ci siamo noi. E sul fatto della domanda e dell'offerta, già adesso il voto col portafoglio può scegliere tra una qualità dell'offerta eccezionale. Ripeto, aziende che fanno reinserimento lavoro, cioè in molti casi si tratta di andare a scoprire delle buone pratiche che già ci sono nel paese. E anche stimolare, perché la frase di Bill Gates è molto importante. Io non avevo trovato prima di questa sfumatura del voto col portafoglio. Cioè, lui dice che il voto col portafoglio stimola l'innovazione delle aziende. E quello vuol dire che è una domanda che stimola anche il cambiamento dell'offerta. Quindi devo dire la verità, io non l'avevo pensata in questo modo, ecco.